Va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Nel nostro incontro settimanale, in cui stiamo per sottolineare alcuni atteggiamenti a cui dobbiamo educarci, perché, come diceva il nostro Vescovo nel prorogare le costituzioni del Sinodo Minore la Chiesa dalle genti, occorre che abbiamo educarci a questo, aiutare le persone a educarsi a questa nuovo volto della Chiesa di Cristo, oggi con questi, diciamo così, cambiamenti che stiamo assistendo. E un atteggiamento oltre alla tolleranza, oltre all'universalità, oltre alla sinodalità di metterci attorno a un tavolo e ascoltare le opinioni di tutti, è proprio l'atteggiamento del dialogo, così importante per delle relazioni vere, per far sentire che anche altre persone che arrivano da altri continenti, altre culture, altre razze, hanno una parola importante da dire per comprendere sempre più la verità del Vangelo. Avere questo atteggiamento di fiducia, atteggiamento di confronto, atteggiamento di stima. Ecco allora che mi sembra importante fare queste sottolineature circa la virtù del dialogare, la virtù del dialogo. Quante volte ci siamo riempiti la bocca di questa parola, usata e abusata, propagandata, spesso fatta oggetto di campagne politiche o dichiarazioni di intenti per ottenere un po' il favore dei propri interlocutori. In realtà si tratta di un atteggiamento tutt'altro che facile da praticare, che se ben compreso impegna enormemente sul piano delle relazioni interpersonali e del vissuto quotidiano. Intanto iniziamo dicendo che il termine dialogo ha una derivazione da due parole greche, una dia che dice attraverso, l'altra parola logos che dice discorso, quindi attraverso il discorso. Quindi si allude a un passaggio, a uno scambio, a un percorso che avviene tra due poli diversi, che si confrontano a partire da posizioni diverse. Dialogo ha a che vedere con l'arte del confronto fra due soggetti che hanno opinioni diverse e indica un metodo dialettico che mira a far scaturire la verità come metodo maieutico, tutto l'opposto, insomma, del monologo, che vede un soggetto forte delle proprie convinzioni, opinioni o presunzioni, opporsi a un altro per far prevalere una certa visione delle cose. Dialogo è ancora tutto il contrario di un confronto fra diversi, che vede però un interlocutore porsi in condizioni di vantaggio sull'altro, con una supponenza che mira esclusivamente a prevalere sulle opinioni dell'avversario cosiddetto. Paolo VI, nella famosa enciclica Ecclesiam Suam, che era un po' un'enciclica programmatica del suo pontificato, sottolinea come il dialogo rappresenta un'arte sottile, potremmo dire addirittura un'arte divina. Sono delle felici intuizioni di Papa Paolo VI nell'enciclica Ecclesiam Suam, che fu donata alla Chiesa nel lontano 1964. Il Papa è stato eletto nel 63, Paolo VI, e quindi possiamo leggere questa enciclica come un'enciclica programmatica del suo pontificato. E in quella lettera il Papa ne parlava come di un'arte di spirituale comunicazione che nasce nei credenti dall'ansia di portare ogni uomo alla salvezza, di annunciargli una verità che lo valorizzi nella propria intera umanità, pur nel rispetto della libertà dell'altro, dei suoi tempi, dei suoi modi di accogliere il nostro invito. Desiderio di dialogo con ogni uomo e donna, con tutti gli uomini e tutte le donne, in ogni tempo, in ogni luogo. Questo desiderio scaturisce direttamente da Dio. Il Papa usa queste espressioni. La Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa messaggio, la Chiesa si fa colloquio. E più avanti la storia della salvezza narra appunto questo lungo e vario dialogo che parte da Dio. E allora ecco la nostra preziosa fonte di ispirazione, se vogliamo davvero dialogare con l'altro, se desideriamo intessere una feconda, potremmo dire, relazione dialogica con il mondo in cui viviamo e con gli esseri umani che di volta in volta incontriamo nel nostro cammino, in famiglia, sul posto di lavoro, nel tempo libero, nell'ambito politico e culturale, nel volontariato. Non possiamo che guardare alle caratteristiche del dialogo della salvezza che Dio ha intessuto con l'umanità. Solo così, avverte ancora Paolo VI, adempieremo alla nostra stessa vocazione cristiana, che ci sprona in ogni occasione, opportuna e non opportuna, direbbe San Paolo, ad annunciare la buona notizia della salvezza. Ed è il Papa stesso, Paolo VI, in anni in cui la Chiesa conciliare stava prendendo coscienza in modo rivoluzionario della sua straordinaria missione nel mondo contemporaneo, a declinare una sorta di decalogo del buon dialogo. Possiamo sinteticamente ripercorrerla, questa regola del dialogo, provando a pensare un po' a quale fecondità esso può seminare nelle nostre relazioni quotidiane. Questa regola del dialogo. E la prima regola, sempre riferendosi a Paolo VI nella sua enciclica Ecclesiam Suam, la prima regola: bisogna sempre prendere l'iniziativa del dialogo, senza aspettare di essere chiamati ad esso. Si tratta di una buona pratica da mettere in atto sempre, senza chiusure o irrigidimenti ideologici. Questa è la prima regola. Una seconda regola: ciò che ci muove in questo desiderio di dialogo non deve essere altro che un amore fervente e disinteressato. Paolo VI dice: nessuna volontà di dominio o di vittoria sul nemico stanno alla base del vero dialogo. Nessuna pretesa di affermazione di una verità contro qualcuno o qualcosa, nessuna presunta superiorità da vantare o da dimostrare. Se ci sono questi atteggiamenti negativi, non c'è dialogo. Una terza regola che potremmo sempre prendere dall'enciclica Ecclesiam Suam: il dialogo deve essere senza limiti e senza calcoli. Anche in questo caso il punto di riferimento è il dialogo della salvezza operata da Dio verso l'umanità, che non si commisurò ai meriti di coloro cui era rivolta e nemmeno ai risultati che avrebbe conseguito o che sarebbero mancati. E sempre Paolo VI dice: il dialogo della salvezza non obbligò fisicamente alcuno ad accoglierlo. Fu una formidabile domanda d'amore che lasciò gli uomini liberi di corrispondervi o di rifiutarla. E quindi allo stesso modo dobbiamo agire noi, anche se la nostra missione di dispensatori della buona notizia evangelica vale per i sacerdoti, per i missionari, ma vale anche per ogni cristiano. Porta in sé l'annuncio di verità profonde, che portano certamente un bene a chi li riceve. Dice Paolo VI: non si presenterà armata di esteriore coercizione, ma solo per le vie legittime dell'umana educazione, dell'interiore persuasione, della comune conversazione offrirà il suo dono di salvezza, sempre però nel rispetto della libertà personale e civile. Solo una battuta per sottolineare quanto sia disattesa questa preziosa regola del nostro contesto culturale e civile, dove assistiamo a delle battaglie ideologiche e affermazioni perentorie di verità, più o meno religiose, a solo scopo di difendere delle posizioni o di penalizzare gli avversari, ma di ben altro dialogo, di ben altro stile di dialogo ha bisogno il nostro tempo. Per riscoprire e diffondere la verità evangelica a vantaggio di ciascun uomo o di ciascuna donna. Quando trovo delle persone così rigide, così poco aperte all'ascolto degli altri, mi irrigidisco a mia volta. Ce lo ricorda la regola successiva: il dialogo della salvezza fu reso possibile a tutti senza discriminazione alcuna, destinato il nostro parimenti deve essere potenzialmente universale, cioè cattolico, cioè capace di annodarsi con ognuno, salvo che l'uomo assolutamente non lo respinga o insinceramente finga di accoglierlo. E infine, vero dialogo non è quello della forza, che forza i tempi dell'interlocutore, ma secondo un'autentica arte fa emergere senso e significati nel rispetto dei tempi e della maturazione di ciascuno. Merita certamente ripercorrere con Paolo VI le caratteristiche del dialogo autentico, che l'enciclica Ecclesiam Suam elenca in un paragrafo verso la fine, ci limitiamo ad elencarle, affidando a ciascuno la riflessione sul loro significato. Ecco, il dialogo esige chiarezza, il dialogo esige mitezza. Non è orgoglioso, non è pungente, non è offensivo, ma è pacifico, paziente, generoso. Si fonda sulla fiducia e sulla prudenza pedagogica. Dice il Papa nell'enciclica, la dialettica di questo esercizio di pensiero e di pazienza ci farà scoprire elementi di verità anche nelle opinioni altrui. Ci obbligherà ad esprimere con grande lealtà il nostro insegnamento e ci darà merito per la fatica ad averlo esposto all'altrui obiezione, all'altrui lenta assimilazione. Ci farà sapienti, ci farà maestri, questo stile del dialogo, dice Paolo VI. Ecco, vorrei fare una sottolineatura. Qualcuno dice che il dialogo è una vocazione, come vocazione, mentre lo scontro di civiltà continua ad essere al centro dei dibattiti tra esperti e di più continua a contrassegnare delle paure, angosce, il nostro quotidiano, anche dentro i confini della comunità dei credenti. Risuonano attualissime le parole di Paolo VI, che indicavano nel dialogo la caratteristica, lo stimolo, la vocazione propria della Chiesa, che non fa della misericordia lei concessa dalla bontà divina un esclusivo privilegio, né della propria fortuna una ragione per disinteressarsi di chi non l'ha conseguita, ma al contrario ne fa argomento di interesse e di amore per chiunque le sia vicino e per chiunque nel suo sforzo comunicativo universale le sia possibile avvicinare. Una vocazione, dunque, che Benedetto XVI, ricordando il dovere di evidenziare le linee maestre irrinunciabili dell'identità cristiana, ha detto di voler proseguire con ferma costanza. L'incontro di Gesù con la donna cananea chiede la guarigione della figlia, riflette una teologa Lidia Maggi, ci mette davanti due persone che hanno esigenze e aspettative differenti. Le barriere tra loro sono tante. Lui uomo, lei donna, lui ebreo, lei greca. Ebbene, la donna cananea, col suo desiderio di contatto e di confronto, sollecita a recuperare quella cultura del dialogo squisitamente biblica, capace di arginare e scacciare i demoni dello scontro di civiltà. Solo il dialogo, insomma, è capace di cambiare relazioni, aprire nuove opportunità, far cadere muri e ampliare orizzonti. Continuamente di fronte a situazioni di scontro, ecco che l'invito di tutti gli uomini di Chiesa, in particolare del Papa, è quello di arrivare al dialogo, arrivare all'ascolto reciproco, senza presunzioni, senza condizionamenti. C'è un'altra affermazione che mi sembra importante, che ho trovato sulla missione oggi dei Saveriani. Vuoi dialogare? Accetta la diversità di chi ti sta davanti. Ecco, dobbiamo confessare la nostra impreparazione al dialogo. Siamo vissuti troppo a lungo di conflitto, anzi, continuiamo a vivere di conflitto, o al massimo di coesistenza pacifica, nell'ignoranza e a volte nel disprezzo dell'altro. Siamo vissuti troppo a lungo e continuiamo a vivere con questi atteggiamenti di sfiducia, di disprezzo, di al massimo di coesistenza, di ignoranza sul pensiero dell'altro. Molti cristiani in questa ultima parte, nell'ultima parte del XX secolo e l'inizio del nuovo millennio, si sentono impegnati al dialogo con le altre realtà religiose presenti su tutta la terra e anche con gli uomini non religiosi, ma sempre uomini testimoni di una speranza. L'ecumenismo fra le diverse chiese cristiane e tra queste e Israele, loro radice santa, da cui provengono attraverso Gesù, un ebreo, che in un certo senso unisce cristiani ed ebrei, ma che li distingue irrimediabilmente. Dicevo che ecumenismo tra le chiese cristiane e tra queste Israele e la loro radice santa e dialogo tra cristiani e altre religioni sono ormai una convinzione, un impegno, una prassi assunte definitivamente. E infatti si celebra nel mese di gennaio la settimana dell'ecumenismo, del dialogo religioso fra le varie chiese cristiane. Ma non basta l'entusiasmo del cuore. La parola dialogo, apparsa nella stagione conciliare, è diventata quotidiana e nessuno vorrebbe smentirla o contraddirla. Tuttavia, sovente, nonostante le dichiarazioni di volontà di dialogo, si pronunciano parole che l'interlocutore sente come offensive, approssimative, a volte parole addirittura errate o svianti. È successo anche non molto tempo fa. Alcuni monaci buddisti si sono sentiti offesi dalle parole che il Papa nel suo libro ha dedicato alla loro vita, via religiosa. Ma ogni giorno ci registrano conflitti simili, a tal punto che occorre confessare la nostra impreparazione al dialogo, perché si è appena usciti dall'età della pietra. Essendo vissuti, e purtroppo vivendo ancora, essendo vissuti troppo a lungo di conflitto, al massimo di coesistenza pacifica, come dicevo, vorrei ricordare che il dialogo non solo non è facile, ma costituisce un autentico percorso ascetico. Esige un atteggiamento preciso, frutto di un paziente e faticoso lavorio, e per esso si rivelano insufficienti l'entusiasmo del cuore e la spontaneità. Occorre infatti tenere presente e mettere in pratica una vera e propria deontologia del dialogo, altrimenti si rischia di alimentare unicamente una retorica del dialogo, che purtroppo avviene continuamente anche all'interno della Chiesa, anche nell'ecumenismo della Chiesa. Vorrei ora terminare accennando alcuni dialoghi che noi siamo chiamati a vivere, che ci preparano a crescere sempre più in questa virtù per poter cogliere e vivere la Chiesa dalle genti. Il dialogo con me stesso. Entrare in dialogo con me stesso significa prima di tutto esaminare la mia situazione presente e rilevarne i lati positivi e quelli negativi, alla luce della mia storia, del senso che do alla mia vita. Sono capace di riconoscere con onestà le mie intime contraddizioni, i miei limiti, le mie insicurezze, le false autogiustificazioni. Sono disposto a mettere in dubbio le mie certezze, a modificare la scala dei valori della mia vita, mi devo chiedere. So dare spazio alla creatività, so progettare cose nuove e diverse in accordo con quello che scopro essere il progetto di Dio su di me. Mi devo chiedere ancora, nutro speranze e fiducia in una crescita personale che mi smuova dalla staticità di oggi per farmi tendere il cambiamento. So andare oltre, andare verso. Devo chiedermi se desidero superare o limitare gli aspetti negativi del mio comportamento e arricchire quelli positivi. È tutto un atteggiamento di dialogo con me stesso. Dialogare con me stesso è un dinamismo che mi mette in crisi e mi pone in conflitto col mio vecchio io, ma mi consente di uscirne più forte e maturo, mi rende più capace di crescere verso la santità, più disposto ad aprirmi e a confrontarmi non più soltanto con me stesso, ma anche con gli altri. E allora ecco il dialogo con gli altri, alcune note, diciamo. Sono spesso gli altri che suscitano in me un primo desiderio di conoscermi meglio. Quando osservo i loro comportamenti, le loro scelte, quando ascolto la loro testimonianza, il loro raccontarsi, mi viene spontaneo domandarmi perché, quali motivazioni stanno sotto un certo comportamento. Ed io come mi comporto in situazioni analoghe? Ecco, gli altri sono per me uno specchio, un termine di paragone e di confronto. Sono certamente gli altri i destinatari del mio interrogarmi su me stesso, della mia apertura, crescita, maturazione personale. Quando riconosco di non essere solo, che il mio esistere è motivato e condizionato dal rapporto interpersonale e sociale con altri. Ecco, è estremamente importante in questo caso il ruolo della famiglia per avviare a educare il dialogo ai figli. È un'educazione che deve essere attuata in tutte le età dei figli. Dialogare con altri è riconoscere di avere di fronte un'altra persona con la quale bisogna confrontarsi per scoprire valori e motivazioni, con la quale devo entrare in sintonia per cercare di fare unione senza fare confusione, per camminare insieme. Lo scambio di esperienze che avviene nel dialogo è utile, sia quando esse sono offerte, sia quando esse sono ricevute. È una collaborazione reciproca, il dialogo con gli altri. Potremmo parlare del dialogo della coppia, i punti forti del dialogo. Ecco, mi metto in atteggiamento proprio di riscoprire questi punti fermi, una specie di decalogo. Il silenzio interiore ed esteriore è indispensabile per iniziare il dialogo. Col silenzio per liberarmi da preconcetti, da pregiudizi, ed essere disponibile a ricevere, ad accogliere. Un secondo punto, l'ascolto attento e partecipativo, come desiderio di farmi conoscere, così desidero di conoscere l'altro. La sincerità, un terzo punto forte. Non mi maschero perché il dialogo si svolga in un rapporto paritario, dove ciascuno svela la propria identità senza paura di essere giudicato. Un quarto punto forte per il dialogo è l'umiltà. Nel dialogo ho qualcosa da raccontare, ma ho sempre molto da imparare dalla diversità e dalla ricchezza dell'altro. Un atteggiamento che ci deve accompagnare nel dialogo è lo stupore, essere capaci di meraviglia per la diversità dell'altro, per la molteplicità dei suoi doni, e non cadere nel giudizio. Un punto forte è la pazienza, il dialogo va costruito poco alla volta, è sempre nuovo e sempre diverso, perché sono sempre nuovi e diversi gli uomini del cammino della loro vita. Possono sorgere difficoltà, contrasti, intoppi. Occorre riallacciare i fili, rinnovare sempre il perdono. Un altro punto forte del dialogo è la gradualità, essere attento alla realtà dell'altro, mettersi al suo fianco, camminare con lui, rispettando la legge della gradualità. Un ottavo punto del dialogo, un punto forte è la fiducia. Se dialogo nella fiducia reciproca, so di potermi esporre, non ho paura di essere strumentalizzato, limitato nella mia libertà. Ho fede che ciascuno possa camminare con le proprie gambe. Infine, ancora due punti forti. L'unità, il dialogo è veramente costruttivo se porta all'unità e non alla divisione, all'amore e non alla discordia. Se porta all'unità nella diversità, la convivialità delle differenze. Grandissimo Tonino Bello. Infine, un punto forte è il dono di sé. Se voglio dialogare perché devo donare, voglio donare me stesso. Quando dialogo con gli altri, in questi termini, io mi comunico agli altri con tutte le mie facoltà di persona umana. Ecco, divento dono, e il dono è creativo per un progetto. Carissimi, purtroppo con la radio non riusciamo a fare un dialogo, a sentire anche vostre opinioni. Cerchiamo noi di viverle nelle relazioni che abbiamo con gli altri, in famiglia, sul posto di lavoro, con questi punti forti. Così che possiamo, e sarà l'argomento del prossimo nostro venerdì, continuare a parlare del dialogo nella coppia e il dialogo con Dio. Ecco, sono dialoghi che ci permettono di fare qualche passo di educazione alla Chiesa dalle genti. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.